Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Quello che celebriamo ogni mattina in ricordo della morte e della resurrezione del Signore Gesù, crediamo e speriamo ci aiuti nell'ascoltare e nell'interpretare le scritture, anche quelle che leggiamo di Isaia, a leggerle come anche il Signore Gesù, almeno a farci la domanda, a porci nel cuore la domanda, la questione, come leggeva Gesù quelle scritture. Così vogliamo anche noi imparare da Lui nel ricordo della sua morte e resurrezione.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 44, versetti 21-28. Ricorda tali cose, o Giacobbe, o Israele, poiché sei mio servo. Io ti ho formato, mio servo sei tu, Israele, non sarai dimenticato da me. Ho dissipato come nube le tue iniquità e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me, perché io ti ho redento. Esultate, cieli, perché il Signore ha agito. Giubilate, profondità della terra. Gridate di gioia, o monti, o selve, con tutti i vostri alberi, perché il Signore ha riscattato Giacobbe. In Israele ha manifestato la sua gloria. Dice il Signore che ti ha riscattato e ti ha formato fin dal seno materno. Sono io il Signore che ho fatto tutto, che ho dispiegato i cieli da solo, ho disteso la terra. Chi era con me? Io svento i presagi degli indovini, rendo folli i maghi. Costringo i sapienti a ritrattarsi e trasformo in stoltezza la loro scienza. Confermo la parola del mio servo, realizzo i desideri dei miei messaggeri. Io dico a Gerusalemme, sarai abitata, e alle città di Giuda sarete riedificate, e ne restaurerò le rovine. Io dico all'abisso, prosciugati, faccio inaridire i tuoi fiumi. Io dico a Ciro, mio pastore, ed egli soddisferà tutti i miei desideri, dicendo a Gerusalemme sarai riedificata, e al Tempio sarai riedificato dalle fondamenta.
Ecco, il brano di oggi, al primo versetto, offre due possibilità. Ricordati, come mette Lacei, ricorda tali cose poiché sei mio servo. Tali cose, in questo caso, penso che si riferiscano a quello che abbiamo letto sopra, il Dio che è nel primo e l'ultimo, il Dio che preannuncia queste cose e che ha rivelato queste cose ai suoi testimoni, che sono testimoni. Questa è una possibilità. Oppure anche tradurre ricordati questo Giacobbe e leggere quel chi non come poiché ma che ricordati che tu sei mio servo e ti ho formato perché tu sia mio servo e allora leggere l'ultima affermazione non ti dimenticherò come la base per la prova o comunque per il Signore. L'assicurazione per Israele che non lo dimenticherà perché è suo servo. Poi abbiamo alla fine, per la prima volta, che viene ricordato il nome di Ciro, poi lo ritroveremo anche al capitolo 45, subito dopo, con una parola detta in modo diretto a Ciro.
A me così sembrava che, appunto, dopo tutta la faccenda degli idoli, dopo tutto quello che ha detto in modo così ironico e sarcastico, torni a una cosa che aveva già detto prima, e cioè il perdono. Cioè, a me sembra che questa cosa del perdono sia un po' fondamentale in tutto quello che lui sta facendo, forse proprio il punto capitale che permette, ecco, tutto. Perché al versetto 22 dice, mi sembra appunto che lui come Signore, come Padre, insomma, come abbia perdonato, al contrario di quello che possono fare gli idoli che non fanno niente, ecco. E appunto quando dice ricorda tali cose, io ti ho formato, mio servo, però tutto abbia come leva, ecco, e come cioè scaturisca, ecco, da questo perdono che lui ha dato. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che così, mi sembra che in questi tratti di Isaia appunto ci sia lo sposo, no? Si è detto il cantico, la cantica che dietro un pochino c'è come tessuto, ecco. Ci sia il creatore, no? Perché lui sta rifacendo e promette di rifare. Forse c'è anche, come dire, la sua sapienza. Ecco, già ieri appunto quando dice che gli idoli non sanno, non capiscono, invece il popolo è chiamato a sapere e capire, e anche qua mi sembrava quando dice io svento i presagi degli indovini, rendo folli i maghi, cioè lui si presenta come colui che, come dire, che fa, che crea, che, perché è il sapiente, colui che veramente conosce, ecco, conosce cosa fare e sa fare, quindi mi sembra che ci siano vari aspetti, ecco, vari.
Mi sembra di cogliere in questo inizio di brano, sia con ricorda queste cose che con ritorna a me e redento, insomma tre parole importanti, un appello decisamente molto accorato, perché questo ritorna a me è significativo di una consapevolezza da parte del Signore che questo popolo è lontano, nonostante sia stato redento, nonostante abbia perdonato i suoi peccati e le sue iniquità, e tant'è che li vuole rassicurare, lo ribadisce, ho disperso come nebbia le tue iniquità, i tuoi peccati come una nuvola, e il fatto che riprende per tre volte, mi sembra, la parola redento o redenzione o sono il tuo redentore, tra i versetti 22 e 24 la troviamo tre volte, e quindi evidentemente c'è, sì, c'è una difficoltà, cioè, perché dice ricorda queste cose, perché è un invito, ecco, a non farsi tentare da questa, dalla situazione, dal contesto di idolatria nel quale si trova il popolo, perché tu sei quello che ho eletto, sei il mio servo, ti ho formato. Poi possiamo riprendere quel che abbiamo letto nei brani precedenti, sei prezioso, io ti amo. C'è una relazione sofferta, si vede una relazione sofferta tra lui e questo popolo che ancora non riesce evidentemente a rivolgersi, a girarsi, diciamo, verso di lui, a orientarsi verso di lui, verso il Signore.
Ma non so se dico delle fantasie, però mi aveva colpito come finiva ieri questa descrizione, questa impotenza, a un cuore illuso, si fa cenere, a un cuore illuso che lo travia, egli non sa liberarsene, e dire ciò che tengo in mano non è forse falso. Quindi questa impotenza a liberarsi dall'idolatria, e pensavo alle genti, e allora questo ricordare che il Signore fedele, che ha scelto Giacobbe suo servo, lo ha formato fin dal seno, mi sembrava un po' in funzione di questo, perché Israele ha un compito di testimonianza, e attraverso la testimonianza del popolo che il Signore ha scelto per questo, che può venire questa liberazione dall'idolatria anche per i popoli, per le genti. E allora mi colpiva che è anche la creazione convocata a gioire, perché veramente è tutto coinvolto, la creazione e poi la cosa che stupisce è che il Signore riporta il popolo e manifesta la sua gloria e la sua fedeltà attraverso questo re pagano, attraverso Ciro. E allora io arrivo, insomma, a questa conclusione che veramente le sorti del popolo e le sorti delle genti sono strettamente legate, e che il Signore si serve di questo re pagano per riedificare Gerusalemme e il Tempio, perché il popolo deve essere testimone e perché le genti devono arrivare a riconoscere l'unico vero Dio attraverso questa luce e attraverso questa testimonianza. Ed è, sì, è tutta la creazione coinvolta, è veramente un disegno unico quello di Dio, che racchiude tutti. E così è una cosa che mi fa molta impressione, così mi dà mi dilata proprio il cuore.
No, abbiamo già sottolineato l'insistenza sull'elezione di Israele, e ritorna anche nel brano, versetti 21, e la prova di questa elezione inalienabile è il perdono, mi sembra. Qui è strettamente accostato. Il versetto 22 fa da parallelo, da inclusione col versetto 25 del capitolo 43, è una insistenza continua su questo punto, e qui la promessa del perdono è la prova, ecco, che lui rimane il popolo dell'alleanza, il popolo, il servo del Signore. Poi pensavo, ma ci vorrebbe, dovrebbe essere più sicuri su questo, ma mi pare che il versetto 28, in cui Ciro viene chiamato mio pastore, che è un titolo regale, e sia una grande novità, un grande cambiamento, attribuire a un re pagano i termini che sono riservati alla regalità in Israele. Mio pastore, poi più avanti, ed anche mio unto, mio messia. E quindi mi pare che, perché in Geremia per esempio c'è l'idea che Dio usa i potenti, i regni, ma non è la stessa cosa, è un martello. Dio si serve, Dio che è il creatore, si serve dei potenti, diciamo degli imperi per punire, poi magari punisce poi anche l'impero stesso perché ha esagerato e così via. Sono tutte spiegazioni, in realtà, secondo me, sono tutte interpretazioni della storia, perché c'è un punto interrogativo per me dietro. La nostra mentalità è molto diversa da questa. Ecco, però questo lo lascio da parte. Cioè, veramente Dio fa così, secondo voi? Ha suscitato lui Ciro, che ha fatto parecchie cose che noi non approveremmo. Ecco, è un'interpretazione. Questo grande potente, questo impero, in realtà è al mio servizio. È un atto, è una richiesta di fede, io credo. Non credo che si possa stabilire una teologia su questo. Penso io questo, però metto tra parentesi. È un appello alla fede, che Dio ha in mano tutto, che viene espressa in questo modo. Ecco, adesso il potente Ciro, eccetera, è al mio servizio. E quindi mi sembra, è un grande cambiamento, però, attribuire, tanto più che il secondo Isaia non prevede, si parla di Gerusalemme, si parla per l'unica volta qui forse del Tempio, non si parla del Re, non prevede che si torni alla regalità davidica, chiuso. E anche il terzo Isaia è lo stesso. E quindi è ancora più significativo il fatto che attribuisca, e questo ha avuto un influsso molto grande anche in altri profeti, non so nel popolo, ma negli altri, nei profeti sicuramente, e dopo questi testi, è diventato molto importante vedere le cose così, cioè non c'è bisogno della regalità in Israele, c'è già il re. Il re è Dio e è lui che dà la regalità, in questo caso a Ciro.
Ma a me è parso, per tornare sui primi versetti, una grande assicurazione, intendo Dio che non lo dimentica, non ti dimenticherò, e perciò deve ricordare che è il suo servo, e qui non è negativo, è positivo, è suo servo, lo ha eletto, e anche ho cancellato come nube le tue colpe. La cancellazione dei peccati è un'assicurazione che non lo dimenticherà, e l'ho detto così, e anche tutto quello che si dirà dopo dal versetto 24 oppure anche dal versetto 23: in Israele il Signore si è glorificato, perciò debbono esplodere di gioia le montagne, eccetera, l'esultanza. Il Signore non si è dimenticato, non dimenticarsi vuol dire mostrare la sua gloria. In questo mostra la sua gloria, nella sua fedeltà. Qui ho visto un riferimento anche sempre ai testi dell'Esodo, il Dio è fedele alle sue promesse. E nella seconda parte mi è sembrato molto sottolineato che è lui che fa tutto. Faccio tutto, dice al versetto 24, chi è con me o chi ha fatto con me queste cose, chi era accanto a me. E poi tutti i verbi mostrano che il Signore che fa, e anche questa per arrivare a dire che ha detto anche a Ciro, certo un'interpretazione, dico a Ciro mio pastore, non gliel'ha detto, Ciro vedremo più avanti che dirà tu non mi conoscevi. È l'interpretazione di Isaia che vede Ciro come suo pastore, appunto, per realizzare ogni suo volere. Ma ogni cosa è in mano a lui, perché è lui che fa tutto. Dicendo a Gerusalemme si è ricostruita, al Tempio si è rifondato. Ma qui è sembrato un accenno anche a Isaia 2, dove troviamo che tutte le genti ritornano a Gerusalemme per imparare la legge del Signore, per essere istruiti dal Signore. Quindi è fondamentale in questo senso che Gerusalemme sia ricostruita e sia il Tempio sia rifondato per i popoli, perché imparino le vie del Signore, e in questo senso la testimonianza di Israele è fondamentale. C'è qui un rapporto sottolineato, così diceva Maria, un rapporto con le genti, che è un rapporto che ha due aspetti: c'è l'inimicizia, c'è l'avversità, ma c'è anche un rapporto molto positivo di Israele verso le genti, che non è solo avversata dalle genti, tutto quello che sappiamo lì, ma un ruolo anche per mostrare la gloria del Signore, la testimonianza del Signore.